Siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno di Obiettivo Risparmio. Il tema migliore con cui concludere questo splendido anno passato insieme non può che essere questo. Qual è il modo migliore per iniziare questo nuovo anno che verrà? Non parlo ovviamente di buoni propositi o cose che si sa che il 2 gennaio saranno subito disattese. Parliamo di consigli pratici su come far sì che questo nuovo anno regali veramente una maggiore serenità finanziaria e quindi di conseguenza una migliore qualità della vita. 5 consigli, insomma, che se applicati ad uno ti permetteranno in poco tempo di migliorare il tuo approccio con il denaro, aumentare i tuoi risparmi senza ovviamente rinunciare al tuo benessere nel presente. Quindi, fatta questa premessa, iniziamo subito. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, ultima puntata dell'anno quindi, e un anno, faccio una piccola parentesi prima di iniziare dicendo che è stato per il podcast un anno veramente di grande soddisfazioni. Settimana scorsa, un paio di settimane fa, comunque ho pubblicato sui miei profili social quello che è stato reso conto del Wrapped, almeno sul canale di Spotify, ed è stato veramente entusiasmante, una crescita a 3 cifre su diversi ambiti che veramente mi ha dato molta soddisfazione. Quindi mi prendo questa piccola parentesi ovviamente per ringraziare tutti voi che avete anche dato fiducia a questo podcast e continuate a seguirlo ogni settimana, ogni 2 settimane, insomma, quando riesco a pubblicare delle puntate, degli aggiornamenti. Ecco, iniziamo subito con il tema, quindi iniziamo andando subito nel vivo. Parliamo di 5 consigli per iniziare al meglio il 2024 dal punto di vista finanziario, della gestione del denaro, e sono 5 consigli che voglio cercare di metterli in modo più pratico possibile, un qualcosa che già da subito puoi iniziare a fare passo dopo passo per pian piano, mese dopo mese, vedere degli importanti miglioramenti e quindi anche migliorare la qualità sia del tuo presente ma soprattutto quella del tuo futuro, della tua vita, non effettivamente nel 2024 ma negli anni che verranno, e anche regalandoti ovviamente una certa serenità. Il primo consiglio di cui voglio parlare è quello del risparmio, ovviamente, ovvero di risparmiare ma senza preoccupazioni, cioè senza pensarci troppo sopra. Cosa intendo dire? Con questo intendo dire che il risparmio deve essere un qualcosa di automatico, di qualcosa a cui non bisogna preoccuparsi ogni mese di vedere quanto entra, quanto esce, quanto si riesce a mettere da parte, cercare di stressarsi sopra per capire se si riesce a mettere via un 20 euro in più, un 20 euro in meno. Adesso esagero un po', però molte persone fanno questo, molte persone vivono la gestione del risparmio come se fosse un continuo tira e molla tra entrate e uscite per cercare di starci dentro di mese in mese, quindi preoccupandosi ogni mese, avendo pensieri di capire se quello che hanno risparmiato è sufficiente, non è sufficiente, se può essere un qualcosa di adeguato, magari anche sensi di colpa legato a questo. Ecco, tutto questo è dannoso perché ci fa vivere il legame con il nostro denaro in maniera negativa, in maniera stressante appunto, e quindi per questo primo consiglio pratico che voglio dirti, che voglio portarti oggi, è quello di automatizzare il più possibile il risparmio. Come lo si fa? Con bonifici o debiti ricorrenti. Ci sono molti meccanismi che permettono di fare questo. Se si vuole risparmiare su strumenti di breve termine come il conto corrente o il conto deposito, semplicemente facendo un bonifico ricorrente automatico da un conto a un altro ogni mese, oppure ancora meglio risparmiando per obiettivi di medio e lungo termine utilizzando dei fondi comuni di investimento o delle qualsiasi piattaforma di investimento che permette di fare degli addebiti automatici ogni mese, quindi come se fossero una bolletta, come se fosse un qualcosa da pagare, ma in realtà stiamo pagando noi stessi, stiamo dando dei soldi a noi per il nostro domani, a noi tra 5, tra 10, tra 15, tra 20 anni. E questo è molto importante perché facendo una pianificazione a monte, ecco che questo ci permette di dire: bene, ogni mese noi vogliamo dedicare tot cifre alle nostre spese, ai nostri sfizi, ai nostri divertimenti, alle varie cose, invece dedichiamo un'altra cifra per il nostro risparmio, per il nostro domani. E questo lo facciamo in maniera completamente automatica, cercando appunto di viverci questo risparmio nella maniera più serena possibile. Come dicevo prima, si può fare con bonifici ricorrenti, bonifici a debiti automatici, insomma, ci sono varie cose. Voglio portarti un esempio pratico, ovvero si può dividere il risparmio sostanzialmente in tre macro aree. Quello per crearsi un fondo di emergenza o comunque per i piccoli imprevisti, quindi di breve termine. Quello per il lunghissimo termine, che può essere il piano pensionistico, quindi per l'accantonamento per la propria pensione, e poi un fondo di medio e lungo termine di investimento per i nostri progetti più che non andremo a realizzare tra 6-12 mesi, ma nemmeno tra 20-30 anni, quelli che possono essere insomma tra i 5 e i 10 anni sostanzialmente. Queste sono le tre macro aree. Ecco che la cosa più semplice da fare è semplicemente tutti e tre identificarle, fissare delle cifre da destinare ogni mese a tutte e tre queste aree, e poi semplicemente, senza stressarci continuamente su questa cosa, ogni 6-12 mesi si ribilancia, cioè si vede un attimo qual è la situazione e si dice: bene, ho accantonato sufficiente denaro per il mio fondo per gli imprevisti, ok, magari posso aumentare la cifra che destino al fondo pensione o che do agli altri progetti che possono essere di vario tipo per quello che vorrei raggiungere per la mia vita, per la mia famiglia, per i miei progetti professionali, qualsiasi cosa, insomma. Ecco che la gestione diventa molto più semplice, è tutta automatizzata, semplicemente una, massimo due volte all'anno andiamo a ribilanciare, a vedere se è tutto ok, se magari c'è da fare qualche piccolo aggiustamento. Secondo suggerimento: fissa obiettivi ambiziosi ma realistici e soprattutto, aggiungo io tra parentesi, di lungo termine. Questo perché? Perché molto spesso, quando si inizia a capire e a ragionare in termini di obiettivi legati al risparmio, quindi si esce dalla logica del risparmio fine a se stesso, ecco che comunque si iniziano a commettere degli errori. Dicevo prima, il primo errore, quello più comune, è quello di non avere in assoluto degli obiettivi, o semplicemente darsi degli obiettivi, che è il classico non si sa mai, avere un cuscinetto di sicurezza. Ma poi, quando effettivamente si supera questa fase, si dice: bene, ma io effettivamente cosa voglio ottenere grazie al mio risparmio, come vorrei che mi sia utile in futuro? Ecco che si commettono altri errori, tipicamente o si vanno a fissare obiettivi troppo semplici o magari di breve termine, che sono magari legati alla vacanza che si vuole andare a fare l'anno prossimo o a cercare di potersi permettere, si vuole cambiare la macchina e cercare di risparmiare un po' di più per prendere la macchina un po' meglio, cose di questo tipo. Oppure si vanno a fissare obiettivi impossibili, quindi magari quello di vivere di rendita tra 5 anni senza averne cifre adeguate per fare questa cosa, sperando che con qualche investimento, qualche miracolo si possa effettivamente fare, o semplicemente non ponendosi neanche la domanda di effettivamente come si può effettivamente raggiungere questo obiettivo. Ecco che quindi è importante tenere a mente bene questa cosa, ovvero di fissare sì obiettivi che possono essere anche ambiziosi, anche sfidanti, che ci portino a fare un salto, a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ma è importante ovviamente fissare obiettivi che non siano completamente campati in aria, che abbiano un senso, che comunque abbiano una strategia per poterli raggiungere effettivamente, e soprattutto che vadano a sfruttare un discorso di tempo, di medio lungo termine, appunto perché questo ci aiuta a raggiungere lo stesso obiettivo con meno soldi da dover accantonare mensilmente, e magari con l'aiuto anche di una gestione del denaro tramite investimenti mirati che possa spingere, far crescere questo gruzzoletto e quindi darci un'importante mano. Per fare tutto questo, come ho già ripetuto tantissime volte, è importantissimo analizzare bene la propria situazione, capire bene quali sono le basi, qual è il reddito, le uscite, i propri flussi di cassa, quindi la propria capacità di risparmio, le proprie necessità di spesa, i propri rischi associati alla nostra situazione, e quindi anche sulla base, e quindi sulla base di questa da mettere obiettivi sensati, ma come ho detto prima anche obiettivi sfidanti, che non sia semplicemente se ad esempio vediamo che riusciamo a risparmiare 500 euro al mese, ci diamo un obiettivo di accantonare 5.000 euro nei prossimi 10 anni per un X motivo di cambiare la caldaia o cose di questo tipo, ecco, è chiaro che non è un obiettivo sfidante, è un obiettivo che sappiamo già di raggiungere con estrema facilità e che quindi non... magari ci porta a creare un effetto opposto, ovvero spendere più di quello che effettivamente abbiamo bisogno oggi perché tanto non ci siamo messi degli obiettivi validi nel futuro, cose che effettivamente a cui magari vorremmo raggiungere ma a cui non siamo neanche in grado di pensare proprio perché non siamo abituati anche a fare ragionamenti così di medio lungo termine per cose importanti per noi, ecco. Io credo che per spiegare bene questo concetto basta fare un esempio con tantissime altre cose nella vita, perché questo ragionamento degli obiettivi non si applica solo al risparmio, ma si applica a qualsiasi altra cosa praticamente nella vita. Quando si parla di mettersi in forma tramite una dieta, una palestra, quando si parla di obiettivi del lavoro, qualsiasi cosa, capisci bene, faccio l'esempio del lavoro, se tu ti metti sin da subito un certo obiettivo di carriera, di sviluppo, di crescita, è chiaro che è molto più probabile che tu alla fine lo raggiungi piuttosto che tu ti metta degli obiettivi bassi o semplici e che magari li raggiungi con facilità, ma il fatto proprio di stare basso, di stare molto prudente, ecco che magari non ti fa sviluppare appieno il tuo potenziale, ti fa rimanere su una linea abbastanza continua ed omogenea e senza troppe oscillazioni, ma che alla fine fa sì che tu ti sviluppi molto meno rispetto a quello che effettivamente avresti potuto fare semplicemente alzando un po' l'asticella, ecco. Suggerimento, consiglio numero 3. Inizia ad investire, o almeno se lo fai già, inizia a farlo meglio. E qui ovviamente devo parlare dei classici errori tipici degli investimenti che facciamo quando investiamo o che facciamo quando non investiamo, perché se tu ancora ad oggi non hai iniziato a ragionare su degli investimenti, su gestire il tuo risparmio tramite anche degli investimenti, posso capire il motivo. Molto spesso tante persone si bloccano quando c'è da fare questo passaggio proprio perché per molti è un mondo completamente distante, nuovo, e che ovviamente, come qualsiasi cosa di nuova e non conosciuta propriamente, porta i suoi timori, porta tutta una serie di paure, di pensieri che ci portano a stare fermi, a bloccarci, a non voler prendere l'azione giusta proprio perché questa ci può portare a magari fare altri errori e perdere del denaro, ecco. Quindi la classica paura è quella di perdere, di non sapersi muovere giustamente o magari di fidarsi delle persone sbagliate. Questo porta ovviamente a perdere il denaro, che è una cosa che a tutti dà tremendamente fastidio. Questo è molto chiaro, non c'è molto da girarsi intorno. Poi invece ci sono altre tipologie di errori di persone che magari iniziano ad investire, e l'errore opposto è quello di delegare completamente alla cieca, cioè semplicemente fidarsi della propria banca e dell'interlocutore, cosa giustissima, però senza nemmeno cercare di capire quello che si sta facendo. E questo è un errore allo stesso modo, non dico perché sicuramente la tua banca, il tuo interlocutore ti stanno fregando, anzi la maggior parte per fortuna comunque sanno fare anche gli interessi dei propri clienti e farlo bene. Però è chiaro che se non capiamo, se diamo una delega totale senza nemmeno essere un minimo coinvolti su quello che facciamo, ecco che molto spesso io noto anche per esperienza che questo si va a realizzare anche quando l'interlocutore, cioè la banca, il consulente o cosa, non ha neanche davvero ben capito cosa voglia l'altra persona, il cliente.
perché magari questa persona, anziché spiegare bene la sua situazione o essere coinvolta per cercare di delineare insieme almeno degli obiettivi, dice semplicemente fai tu, fammi guadagnare, però questo porta per forza di cose degli errori, perché magari l'interlocutore agisce secondo quelli che sono i suoi obiettivi o i suoi modi di fare tipicamente, o quello che farebbe per se stesso, ma è chiaro che l'interlocutore è diverso dal cliente, da noi risparmiatori, e quindi ragionano per forza di cose in maniera diversa, e questo porta per forza di cose in un certo momento ad avere dei disallineamenti, ad avere aspettative diverse, risultati diversi, che portano ovviamente anche a fare del male e anche a perdere soldi, perché ad esempio, quando si parla di lungo termine, se per te come cliente lungo termine significa 3-4 anni, invece per il consulente, la banca che è davanti, significa 10-15 anni, ecco che magari dopo 3-4 anni l'investimento che hai fatto è in perdita, però si era parlato di lungo termine senza effettivamente chiarire cos'era questo lungo termine, per fare un esempio molto, molto pratico. Un altro errore che vedo molto troppo spesso è quello di fare gli investimenti senza una logica precisa, senza un minimo di pianificazione alla base, semplicemente investimenti come se dassimo i nostri soldi ad un mago che, cercando di indovinare l'asset, l'azione, l'obbligazione o quello che è, cerca di far crescere i nostri soldi, quindi una delega totale anche a dei gestori o a un qualcosa, sperando che magicamente i nostri risparmi possano crescere sempre di anno in anno. Ecco, questo non funziona, non può funzionare, perché semplicemente gli investimenti non sono prevedibili, non è possibile, bisogna uscire assolutamente da questa mentalità che esista il prodotto perfetto, l'asset perfetto, il gestore magico, cose di questo tipo, cose che tutti razionalmente sappiamo, ma alla fine ci speriamo sempre, perché ci facciamo sempre allettare dalla possibilità di avere una cosa di questo tipo. È chiaro che questo non esiste, il futuro non si può prevedere, si può semplicemente, come questo esempio l'ho fatto molto spesso, come magari quando utilizziamo dei farmaci, sappiamo che per determinati obiettivi, determinate circostanze, determinate esigenze vanno bene alcune cose, per altre esigenze vanno bene altre, bisogna capire quali sono queste esigenze, capire qual è il nostro tempo, qual è il nostro percorso che vogliamo fare, perché alcuni strumenti si comportano in un modo e vanno bene in determinate circostanze, male in altre, e altri strumenti si comportano in tutt'altro modo, a seconda di come vogliamo pianificare, cioè di come vogliamo utilizzare i nostri soldi in futuro, ecco che abbiamo bisogno di prodotti diversi sostanzialmente. E molto spesso si fa tutto il contrario, proprio per non dover affrontare questa tematica, perché è difficile. Anche io stesso come risparmiatore mi rendo conto che è faticoso pianificare, faticoso dire come cercare di capire già oggi come vorrei che il denaro mi fosse utile un domani. Perché è chiaro che alla base c'è sempre un fattore di incertezza, che il domani è sempre incerto, quindi chissà come sarà il mio domani. Però troppo spesso ci si ferma a questo, e quindi per fare degli investimenti si dice si butta un po' di qua, un po' di là, un po' di su, pensando di diversificare e speriamo che vada bene, quando in realtà bisogna capirla questa incertezza, cioè quali sono i fattori che mi danno incertezza per il mio domani. Cosa potrebbe cambiare domani nella mia vita che mi può effettivamente andare a portare in una direzione rispetto all'altra? Capendo bene queste cose, queste logiche, ecco che si va a delineare delle gestioni diverse, perché magari esiste la persona che ha tutta una serie di incertezza lavorativa, proprio di variabilità delle entrate, e che quindi va tenuta in considerazione creando un qualche cuscinetto tranquillo un po' più elevato, altre persone che magari sono più costanti come redditività, hanno meno variabilità dal punto di vista lavorativo, ma hanno altre variabili, magari un livello di risparmio più basso, cose di questo tipo, e che quindi hanno bisogno di una logica diversa, e via così. Altro errore poi classico è quello di focalizzarsi troppo sul breve termine, cercare di vedere ogni anno costantemente qual è il rendimento, qual è l'andamento, come cosa si può cambiare, spostarsi di là, cercare l'asset che potrebbe andare meglio l'anno prossimo o cose di questo tipo che, come detto prima, ovviamente per tutte le ragioni dette finora non può funzionare. Quindi consigli in questo senso proprio per rifissare questo terzo punto di iniziare a investirle o farlo in maniera molto migliore. Investi seguendo gli obiettivi, e quali obiettivi? Quelli fissati nel punto 2. Abbiamo detto prima, fissa degli obiettivi ambiziosi e realistici, ecco che l'investimento deve seguire questi obiettivi. Deve esserci un percorso preciso con degli strumenti finanziari direttamente collegati a quello che è l'obiettivo e soprattutto l'orizzonte di tempo in cui vogliamo raggiungerlo. Nel punto 1 ho fatto una semplificazione di tutto questo, dividendo in tre macro aree: la pensione, il breve termine e il lungo termine. Ecco che questo è un punto di partenza, molto semplicistico, però un punto di partenza. Già avere questo tipo di gestione, di differenziazione in queste tre macro aree, è un passaggio già molto più grande, molto più importante rispetto a quella che è la classica gestione degli risparmi e soprattutto degli investimenti fatta molto spesso in banca o comunque fatta da moltissime persone, spesso anche mal consigliate, vuoi per colpa di chi hanno davanti, o vuoi anche per una mancanza di comunicazione tra cliente e consulente o banca o cose di questo tipo. Quarto consiglio: assicurati e vivi più sereno. E qui so di toccare un tasto abbastanza dolente, perché quello, i classici pensieri o paure legate alle assicurazioni sono molto note. Molto spesso si dice: ah, le assicurazioni sono inutili, alla fine non pagano mai, alla fine sono soldi buttati, solo rotture di scatole per niente, cose di questo tipo, ecco. E io voglio partire da questo per dire anche una cosa che magari non ti aspetteresti, ovvero queste cose, se pensi queste cose, se qualcuno pensa queste cose, alla fine ha perfettamente ragione, ma perché dire assicurazioni significa dire tutto e niente. Ci sono tante diverse assicurazioni che vanno a coprire cose diverse e strutturate per motivi diversi. Faccio un esempio: ci sono le assicurazioni che coprono l'invalidità grave, i gravi infortuni, e ci sono le assicurazioni che coprono la rottura dello schermo del tuo telefono, ci sono le assicurazioni che coprono il caso morte, e ci sono le assicurazioni che ti coprono il piccolo guasto al tuo elettrodomestico perché venga il tecnico a riparartelo, oppure il viaggio, assicurarti per il volo aereo se hai qualche imprevisto, cancellazione o cose di questo tipo. Ecco, fatalità, potrai notare come le assicurazioni che coprono sinistri, comunque eventi molto più probabili, come la rottura del telefono, il piccolo guasto all'elettrodomestico o l'assicurazione viaggio, cose di questo tipo, sono molto più complicate, molto più difficili da gestire, molto spesso non pagano, rompono le scatole, rispetto a assicurazioni che invece coprono eventi molto poco probabili, per fortuna, come gli infortuni gravi, l'invalidità, la morte o cose di questo tipo, ma che sono molto più precise, molto più delineate, molto più chiare su quello che vanno effettivamente a coprire. Esempio, la polizza vita, che copre l'evento poco auspicabile della morte, ad esempio, è molto precisa, perché non è che ci possa dire che uno è morto a metà o cose di questo tipo, ecco. E anche gli eventi che vanno, le esclusioni sono 3-4, che sono quelle ovviamente più rilevanti, tipo andare in paesi in guerra o guidare veicoli non autorizzati, andare in volo su veicoli non autorizzati o cose di questo tipo, ecco. E quindi per forza di cose sono molto più precise e molto più utili, perché quello che noto molto spesso è che ci si assicura ovviamente sugli eventi che conosciamo meglio, che abbiamo visto in prima persona, e quindi siamo molto più portati ad assicurarci per il telefono che cade, si rompe, rispetto a che magari all'evento della morte, se abbiamo dei debiti attivi o se abbiamo dei bambini piccoli da cui badare, o anche magari dei genitori che dipendono dal nostro reddito, proprio perché magari hanno una situazione di non autosufficienza o cose di questo tipo. Ecco, pensiamo a quello che viviamo tutti i giorni dimenticandoci che le assicurazioni non servono per gli eventi che vediamo tutti i giorni, perché gli eventi che vediamo tutti i giorni sono eventi che, se abbiamo pianificato bene, abbiamo messo due soldi da parte in una piccola riserva per gli imprevisti, copriamo senza problemi. Se si rompe il telefono, è chiaro che ci dà fastidio, è chiaro che non è che esultiamo dalla gioia, e anche dover spendere magari quei 500 1000 euro di telefono non ci fa assolutamente piacere, però insomma, se abbiamo un attimo gestito le nostre finanze in maniera attenta, abbiamo creato un minimo di cuscinetto di sicurezza per questo, non è che ci manda in crisi più totale una spesa di questo tipo. Ecco, al contrario, immaginate una famiglia con due bambini piccoli in cui magari il padre, che è il principale portatore di reddito in famiglia, viene a mancare in un incidente stradale. Che impatto c'è su questa famiglia? Cosa accade a questi bambini? Cioè, loro si parla di un danno di 500.000 euro o si parla di centinaia di migliaia di euro di mancate entrate di reddito che servono proprio a garantire un futuro a questi bambini? Ecco che la cosa è completamente diversa, e se noi non ci assicuriamo per questa tipologia di eventi, è chiaro che alla fine stiamo facendo un danno a noi stessi, perché noi possiamo essere anche bravissimi a risparmiare quei 100-200 euro in più ogni mese che ci permettono di avere un certo gruzzoletto tra 10-15 anni, ma se siamo esposti a questa tipologia di eventi, ecco che casca tutto il palco. Non, alla fine non ce ne faremo niente di quei 10.000, 15.000, 20.000 euro messi in più se poi per un evento sfortunato entriamo in una grave invalidità che richiede decine, 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 anche centinaia di migliaia di euro tra mancati introiti del lavoro e spese varie che tutto ciò implica. Ecco, ed è questo su cui bisogna che cambiare un attimo prospettiva e capire: noi non possiamo autoassicurarci con il nostro risparmio da eventi che possono creare danni così importanti, ed è per questo che esistono le assicurazioni, per tutta quella serie di eventi che per fortuna sono poco probabili, che alla stragrande maggioranza delle persone non capiteranno mai, però che se capitano creano un danno incredibilmente grande. E sai qual è il vantaggio? La cosa che molto spesso non si tiene a mente è che, proprio per il fatto che questi eventi sono così poco probabili, che ci si riesce ad assicurare anche per diverse centinaia di migliaia di euro a dei prezzi abbastanza contenuti. Ecco, basti pensare ad esempio per un trentenne che si assicura sulla vita per 20 anni con magari 100-200 mila euro, non va a spendere più di 200-300 euro all'anno, ecco, poi a seconda delle coperture, delle varie cose, però ci sta assicurando per una somma di 200 mila euro, cioè non si parla di cifre inutili, si parla di una cifra che, se dovesse capitare una cosa di questo tipo, può effettivamente aiutare a sostenere una famiglia o comunque una certa situazione che è già molto delicata proprio per questa tipologia di eventi che nessuno si augurerebbe. Ecco, e quindi è importante assicurarsi per le cose giuste e fare in modo che questo ci faccia vivere più sereni, perché poi, una volta che ci siamo tutelati da tutta questa serie di cose, ecco che per la gestione quotidiana del nostro risparmio siamo molto più liberi a pensare agli obiettivi positivi e non alle sfighe. Cioè, pensiamo a come vorremmo essere tra 10-15 anni, a cosa vorremmo ottenere, a cercare di migliorare la qualità della vita, proprio perché siamo tutelati dal punto di vista degli eventi negativi che la possono compromettere. Consiglio infine numero 5, forse anche un po' controcorrente rispetto a tante altre cose di cui si parla in blog di finanza personale o cose di questo tipo, è quello di premiarti e goderti il presente, di anche a volte goderseli i risparmi anche subito, senza farsi troppi problemi, ma questo se alla base c'è tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi. Ovvero, un conto è
sperperare i propri soldi inutili per avere soddisfazione di breve termine, sperperare i propri soldi inutilmente per avere soddisfazione di breve termine, semplicemente togliersi sfizi così a caso. Un altro è pianificare, già pensare ai propri risparmi, a quanto si vuole accantonare, il proprio futuro. E una volta che abbiamo fatto questo, ecco che si può fare l'ultimo passaggio, ovvero dire tutto quello che rimane dopo aver risparmiato semplicemente ce lo possiamo godere, ci possiamo togliere degli sfizi. Se rimane qualcosina che ci permette magari di farci il weekend fuori, di fare quella cena in più, di prendere quella cosa che desideravamo tanto, insomma tantissime cose, ecco che è giusto farlo, è giusto prenderlo. Perché ti dirò di più, non cambia la vita aver risparmiato quei 100 euro in più un mese rispetto all'altro mese. Ecco, è chiaro che se noi prima, in primis, abbiamo capito quanto è necessario risparmiare per il nostro futuro, per il nostro domani, è giusto toglierci gli sfizi per godersi il presente ed arrivare anche più contenti a questo domani. Perché se facciamo una vita solamente di sacrifici, ecco che diventa più complicato anche tenere il piano di risparmio nel tempo, proprio perché essere troppo sovraccaricati, essere troppo imporsi troppe regole, troppi vincoli nella propria gestione quotidiana, mensile o comunque del presente, nei propri risparmi, ecco che a un certo punto aumenta la probabilità che noi a un certo punto crolliamo e quindi non riusciamo più a portare avanti gli obiettivi che ci siamo messi, e quindi facciamo un danno molto più grande così rispetto che togliersi qualche sfizio, godersi il momento e rilassarsi di tanto in tanto, cosa che tutti dovremmo avere per, appunto, come ho detto in premessa, vivere meglio il presente e anche dopo poter arrivare ad un futuro molto migliore, molto più sereno. Io ti ringrazio per aver ascoltato la puntata fino ad oggi. Ovviamente, come al solito, se vuoi iniziare questo nuovo anno anche facendoti una chiacchierata con me, semplicemente anche per confrontarti e capire come anche applicare queste cose nel tuo presente, nella tua gestione, ovviamente non devi fare altro che mandarmi una mail o contattarmi. Io sarò molto molto felice di potermi confrontare con te e capire meglio qual è la tua situazione. E per il resto ti faccio tantissimi auguri di buon Natale, buone feste e buon anno, e noi ci vediamo alla prossima puntata.